movimento salafita islamico, o salafia in arabo, può essere in qualche modo assimilato al luteranesimo e in genere all'interno del cristianesimo ai movimenti come quello francescano che propugnano un ritorno alle origini e al messaggio primigenio del Vangelo. In ambito islamico, i salafiti sono stati spesso confusi per questo loro rigorismo senza mezze misure con l'integralismo musulmano o ancora peggio con il terrorismo. Le cose, come sentiremo, sono un po' più sfumate. Intanto i salafiti hanno avuto la loro prima grande espressione storica nel wahhabismo saudita, che a partire dal 1700 con Muhammad ibn Abdel Wahhab propugnò contro l'Islam popolare fortemente idolatrico e iconografico un ritorno integrale alle origini. L'alleanza che Abdel Wahhab strinse con l'emiro Muhammad ben Saud determinò poi la nascita della moderna Arabia Saudita. Tale movimento fu osteggiato sia dal governatore d'Egitto, Muhammad Ali, che dagli sciiti fortemente legati al culto dei santi. Oggi i salafiti difendono strenuamente la Sharia, o legge islamica, sostenendo che essa fu formulata definitivamente dal profeta Maometto e non può più essere modificata. Da qui gli scontri che li oppongono sistematicamente ai modernisti e a quanti in genere vorrebbero dare un'interpretazione più elastica ed estesa all'originaria legge islamica, per non parlare dell'Occidente, considerato apocrifa e ateo. Ma partiamo dal termine. Abbiamo incontrato Ahmad Zahlul, specialista del movimento salafita, e gli abbiamo chiesto che cosa significa Ahmad Zahlul il termine salafia e quali origini ha.
السلفية يعني تفهم الإسلام زي ما ربنا نزله على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.
Il salafismo intende l'Islam come il Signore l'ha rivelato al profeta Muhammad, che su di lui sia il saluto e la pace. Cioè esattamente come lo compresero e lo insegnarono i compagni del profeta a Medina, prima del suo decesso. La parola viene da un hadith, cioè un detto del profeta, che dice «il migliore dei secoli è il mio secolo, poi quello successivo, e quello successivo al successivo». Insomma, la parola salafeia si riferisce alla generazione del profeta, a quelli che vissero con il profeta e a quelli che conobbero quelli che vissero col profeta. Questo è il significato di salafeia.
Eppure, anche se si richiamano tutti a questo principio unitario, i salafiti sono divisi in diverse correnti. Restiamo per un attimo al passato, alla storia dell'Islam. Che tipi di movimenti salafiti si possono individuare in questa storia?
Il salafismo è presente nella storia dell'Islam in numerosi periodi. Esso è infatti sostanzialmente un modo di pensare e di capire l'Islam, non un gruppo specifico o un'organizzazione. Si tratta insomma di un modo di comprendere e interpretare la religione. È stato presente nel periodo di Ibn Taymiyyah, uno dei grandi sheikh della storia islamica, che può essere considerato lo sheikh fondatore del movimento salafita, all'epoca del cosiddetto Medioevo islamico. In seguito il salafismo continuò a proliferare in diversi modi, fino all'avvento di Muhammad Abdel Wahhab, il fondatore del wahhabismo e uno degli sheikh del Najd, una regione dell'Arabia Saudita. Abdel Wahhab nacque nel 1702 e morì nel 1792. Fu colui che creò quello che si può chiamare il salafismo moderno. Dopodiché il salafismo si trasferì negli altri paesi arabi e in Egitto grazie al grande e al piccolo pellegrinaggio, cioè il Hajj e la Umra. La gente che compiva i due pellegrinaggi apprendeva infatti gli insegnamenti e i metodi del salafismo o del wahhabismo laggiù e veniva poi a diffonderli qui, alla propria famiglia, agli amici e agli altri appartenenti della tribù. In Egitto, fra i maggiori rappresentanti del salafismo, c'erano a quel tempo lo sheikh Mohammad Rashid Reda e lo sheikh Mohibdin El Atib. In seguito venne, con la creazione nel 1926 del movimento Ansar el Sunna, cioè i seguaci della Sunna, lo sheikh Mohammad Hamid El Fekhi, fondatore appunto di Ansar il Sunna. Poi il salafismo continuò fino a dopo la Naxa, la sconfitta con Israele del 1967, e molti movimenti religiosi cominciarono ad apparire qui in Egitto. Fra questi si può ricordare soprattutto il movimento dei fratelli musulmani, che sono presenti a partire dal 1928. Dopo la Naxa, i movimenti religiosi islamici cominciarono ad essere sempre più diffusi per mantenere l'equilibrio politico sotto il presidente Sadat, tra loro e i nasseriani. Insomma, Sadat usò i salafiti per i propri interessi. Quando venne il 1979, presero a formarsi tre correnti salafite. Il primo gruppo si trovava ad Alessandria d'Egitto, perché la maggioranza di loro erano studenti presso l'Università di Alessandria.
Ecco, in effetti oggi la maggior parte dei salafiti si trova ad Alessandria e non al Cairo. Perché?
Perché nel 1979, appunto, tutte le correnti islamiste che erano presenti in Egitto erano composte da studenti universitari. C'erano dunque queste tre correnti. Una grande maggioranza aderì al movimento dei fratelli musulmani. Un'altra parte voleva invece occuparsi soltanto della scienza religiosa, cioè della Sharia. E la maggior parte di costoro erano, appunto, studenti all'Università di Alessandria. Poi c'era una terza parte, minoritaria, che dichiarò invece di voler risolvere la corruzione morale con la violenza, e sono quelli che uccisero Sadat nel 1981. Come dicevo, il gruppo di Alessandria era interessato solo alla scienza religiosa e si diffuse ampiamente in tutte le regioni vicine ad Alessandria, da Marsa Matruh a Kafr el Sheikh, a Demietta, all'oasi di Siwa. A partire da quel momento cominciarono ad essere sempre più frequenti gli arresti di salafiti da parte della polizia. Ogni qualche mese veniva catturato uno dei loro sheikh. Quanto alla loro diffusione, avvenne soprattutto grazie alle prediche che tenevano nelle moschee o attraverso corsi di religione.
Ecco, vorrei parlare adesso un po' più da vicino delle loro attività. Quali sono le attività principali che i salafiti hanno promosso negli anni per coinvolgere la gente e arrivare ad avere un seguito, almeno per l'Egitto, di oltre 2 milioni di persone?
C'è l'assistenza agli orfani, c'è il sostegno economico alle vedove, c'è l'aiuto alle ragazze orfane che vogliono sposarsi, quello ai malati, attraverso l'acquisto di medicinali. E poi c'è l'aiuto nei confronti di chiunque abbia qualche problema sociale, per esempio i problemi matrimoniali all'interno delle famiglie. In ogni quartiere della città possono esserci uno o più sheikh ai quali le famiglie si rivolgono per cercare di risolvere i propri problemi. Lo sheikh è infatti in grado di svolgere un controllo spirituale su di loro. La gente lo ama e il suo aiuto ha su di loro un grandissimo effetto.
Ma anche i fratelli musulmani svolgono questo genere di attività, eppure non si definiscono salafiti. Che differenza c'è tra loro?
I fratelli musulmani svolgono le stesse attività dei salafiti. Però all'inizio i salafiti, a differenza dei fratelli musulmani, non si occupavano di politica. Quindi avevano soltanto un grande ruolo sociale, non politico. I fratelli musulmani, invece, svolgevano attività politica. Appartenevano ai sindacati professionali, facevano parte dell'assemblea popolare, cioè la camera bassa del Parlamento. Si candidavano per le amministrazioni dei club sportivi. Per questo motivo c'era verso i salafiti una mano di ferro securitaria che proibiva loro l'attività politica.
Oggi però, aggiornando e modificando una fatwa che riteneva la democrazia contraria all'Islam, i salafiti hanno formato ben 6 partiti dopo la rivoluzione e sono scesi in politica. Nel loro programma c'è naturalmente l'applicazione della Sharia, la legge islamica. Come la vogliono applicare in un'epoca moderna come la nostra?
Vogliono applicare la Sharia non in maniera subitanea, ma gradualmente. In primo luogo perché per applicare la Sharia è necessario che ci sia un sistema economico solido, in modo che nessuno abbia bisogno di soldi. Ci deve essere una situazione sociale che permetta, insomma, a ognuno di vivere la propria vita con dignità, senza aver bisogno di chiedere la carità a nessuno, di rubare agli altri o di frodare. Bisogna che la legge venga applicata allo stesso modo per tutti, non che valga solo per i poveri, lasciando i ricchi fare quello che vogliono, perché hanno degli appoggi. È inoltre necessario che ci sia un sistema di insegnamento che funzioni, in modo che ognuno possa procedere nella giusta direzione, lavorare e procurarsi del denaro in modo corretto. Perché se non hanno occasioni di lavorare, le persone cominciano a rubare. L'insegnamento è dunque molto importante.
Detto in questi termini, non si capisce dunque perché la gente, soprattutto in Europa, ma in parte anche in Egitto, abbia paura dei salafiti. Perché dunque? Perché non li conoscono come dovrebbero?
La
gente in primo luogo non capisce cosa sia il salafismo. Va però detto che c'è anche una parte di salafiti che sono molto estremisti. Costoro non cercano di migliorare la loro immagine o non spiegano il metodo delle loro azioni con messaggi chiari. Inoltre c'è una lobby internazionale che è contraria all'apparizione di qualsiasi tipo di corrente religiosa islamica. Voi avete paura di uno stato religioso in Egitto? Ma Israele non è forse uno stato religioso anch'esso? Eppure nessuno parla contro Israele. Nell'Islam, d'altra parte, non c'è niente che si chiami stato religioso. C'è lo stato islamico, i cui principi non si distinguono granché da quello di uno stato democratico. C'è la giustizia, c'è l'applicazione della legge, c'è l'alternanza dei poteri, il ricambio dei governi, c'è un coordinamento tra i poteri. Tutto questo è presente nell'Islam, come è presente nella democrazia.
Ma perché i salafiti hanno partecipato alle elezioni se non intendono instaurare uno stato religioso?
Hanno partecipato alle elezioni perché sono molto presenti tra la gente, sono molto popolari. Prima era loro proibita l'attività politica. Il sistema permetteva ad alcune correnti politiche liberali e laiche di controllare interamente le associazioni culturali e i media. Per esempio, era proibito che una presentatrice velata lavorasse in televisione, o era proibito che una donna velata lavorasse in qualsiasi tipo di direzione amministrativa di qualsiasi ministero, che era controllato rigidamente in ogni aspetto che potesse apparire islamista. Adesso i salafiti vogliono dunque realizzare il loro programma islamico, perché sono stanchi di essere perseguitati. E il risultato è che, dopo che ci sono state le elezioni, sono al secondo posto in Parlamento.
Il salafismo è dunque soprattutto un'idea, un principio, un modo di intendere l'Islam. E come sempre, che possa tracimare nel terrorismo, come è stato il caso della Jamaa Islamia dagli anni Ottanta, falcidiata dalle forze di sicurezza di Mubarak, non significa che sia il terrorismo, il quale, e ben raramente, ne è soltanto una deriva. Come accade spesso per i movimenti religiosi, il modo migliore per comprenderle nella natura è quello di considerarne le eccezioni. Una delle eccezioni del movimento salafita egiziano è il trentenne Mohammad Tolba, che si è presentato al nostro incontro con un occhio bendato per gli scontri contro l'esercito a cui ha partecipato a Piazza Tahrir. Tolba ha fondato il movimento Salafea Costa, dal nome di una popolare caffetteria dell'alta società egiziana. A riprova che ha subito inteso mettersi in comunicazione con la parte più moderna e progressista della società. Estraneo ai movimenti politici e lontano da tutti e sei i partiti salafiti nati dalla rivoluzione, è un grande attivista e promuove numerosi progetti di integrazione islamica. Mohammad Tolba, per quale ragione i salafiti sono entrati in politica dopo aver dichiarato che la democrazia è haram, cioè contraria all'Islam? Non è stata forse messa una fatwa per affermare questo principio di incompatibilità fra Islam e democrazia?
Loro hanno fatto una sorta di calcolo, per cui il tempo è cambiato e bisogna quindi anche cambiare le nostre fatwe, i nostri avvisi giuridici. Una possibilità che d'altronde è presente nel fiqh, il diritto islamico. Tu puoi cambiare le fatwe a seconda delle circostanze e dell'ambiente in cui ti trovi. In ogni modo, noi crediamo che questo non sia il caso, perché in Egitto niente in quest'ultimo periodo è in effetti cambiato. E se cambi una fatwa, mi devi dire in modo dettagliato, con una chiara descrizione, in che modo tale ambiente è realmente mutato. Personalmente ritengo che nulla sia cambiato della situazione sulla quale era fondata la fatwa precedente, che appunto proibiva la partecipazione politica. Quindi perché cambiare la fatwa malgrado ci sia ancora lo stesso vecchio regime, le stesse circostanze e in genere sia tutto uguale a sempre?
Why did you change the fatwa although it's the same old regime and the same circumstances and the same everything?
In effetti, più che un adattamento del diritto islamico alle circostanze, questa discesa in politica dei salafiti sembra più che altro un disegno opportunistico per cogliere l'occasione elettorale e conquistare qualche seggio in Parlamento. Ma per restare alla rivoluzione, che contributo vogliono dare i salafiti alla sua realizzazione?
I believe is that every party is trying to guarantee the maximum.
Io credo che ogni partito stia cercando di garantire il massimo per la propria gente. Quello che i salafiti hanno dovuto fronteggiare nei passati 30-40 anni in termini di discriminazioni e maltrattamenti nei posti di polizia, ma in genere ovunque, per esempio nella possibilità di ottenere un lavoro, o nella possibilità di sposarsi, o in quella di comprarsi una casa, ha fatto sì che oggi loro cerchino di garantire alla propria gente il massimo dei diritti possibili. Per esempio che non vengano più arrestati per strada, o che possano ottenere buoni posti di lavoro come tutti gli altri, o che non siano detenuti in prigione senza alcuna ragione. I salafiti pensano dunque che la Sharia, la legge islamica, sia il tipo di ideologia che debba essere applicata per mantenere il welfare di tutta la comunità.
La Sharia law is the ideology that should be implemented to maintain the welfare of the whole community.
Ecco, i salafiti propugnano un ritorno alle fonti originarie del diritto islamico, cioè alla Sharia, proprio per combattere, secondo il loro discorso, in primo luogo la corruzione e le discriminazioni sociali che si sono succedute nel corso di 30 anni di dittatura Mubarak. Lei però, Mohammad Tolba, da molti loro assunti si discosta, in particolare dalla scelta di scendere in politica invece di continuare semplicemente il lavoro di proselitismo sul terreno tra la gente. Cosa la convince e cosa non la convince nel salafismo, per così dire, ufficiale?
We and them, we share the same ideology. We took our teachings from the same books.
Noi e loro condividiamo la stessa ideologia. Abbiamo tratto i nostri insegnamenti dagli stessi libri e dagli stessi maestri. La differenza è però nell'applicazione di tali insegnamenti. Noi pensiamo infatti che non dobbiamo essere in nessun modo separati dalle richieste della gente. Siamo stati divisi dalla comunità egiziana nel corso degli ultimi 30 anni. Allora c'erano delle buone ragioni per esserlo, perché Mubarak era al potere. Ma adesso Mubarak non c'è più e noi non dobbiamo continuare a vivere isolati, separati dalle persone. Quello che i salafiti stanno facendo adesso, secondo me, è che con il loro modo di agire e di pensare si stanno di nuovo separando dalla gente della strada, che è una cosa non salutare, perché in questo modo diventeranno di nuovo una preda facile.
Per preda facile lei intende naturalmente preda del pregiudizio e della persecuzione. In effetti i salafiti, non parlo di lei che è un'eccezione, ma della maggioranza, vengono visti di solito come dei passatisti incapaci di fare i conti con l'attualità e le sue regole, comprese quelle democratiche per quanto siano scesi in politica. Le vorrei chiedere perché insistere tanto su un ritorno alla religione in una società come l'Egitto che a me da occidentale pare già fin troppo religiosa.
I don't agree that Egyptians are religious. Just walk on the streets, go to the, you know, to the very.
Non sono d'accordo che gli egiziani siano religiosi. Basta andare per le strade o nei quartieri più poveri e ti accorgi subito che gli egiziani non sono affatto religiosi. Rispettano e temono la religione, ma non per questo sono religiosi. E la cosa purtroppo va diffondendosi sempre di più. Dal mio punto di vista, le correnti islamiste hanno vinto le passate elezioni non perché la gente è religiosa, ma perché ha un senso di colpa. Pensa che con quel pezzo di carta che infila nell'urna possa sistemare ogni cosa con la propria religione, ma non è affatto così.
Infatti gli islamisti hanno vinto soprattutto per le debolezze dei liberali e perché sono organizzati da decenni su tutto il territorio e non solo in Egitto. Oltre ai salafiti, i grandi vincitori delle recenti elezioni parlamentari sono stati i Fratelli Musulmani. C'è chi teme una loro alleanza, ma molti analisti sanno che sarà più probabile, poiché sicuramente più strategica e meglio accettabile per la giunta militare, un'alleanza fra Fratelli Musulmani e liberali.
In the past like 40 years,
negli ultimi 40 anni i salafiti e i Fratelli Musulmani sono stati generalmente in conflitto fra loro. E nel corso degli ultimi 10 anni, parlo della nuova generazione, c'è stata tra loro una sorta di scontro. Quindi la loro alleanza non c'è, o è molto più debole di quello che generalmente si pensa. I Fratelli Musulmani stanno cercando di promuovere l'idea che loro sono l'Islam moderno, l'Islam moderato, in modo che gli europei possano promuoverli e sostenerli. Quindi non faranno mai un'unione con i salafiti e non saranno mai in alleanza con loro.
C'è da credere infatti che i fratelli musulmani terranno molto più conto delle preoccupazioni internazionali di quanto generalmente in Occidente si crede. Ma lei personalmente come la vede la paura occidentale di uno Stato islamico o di una teocrazia in Egitto e anche in altri paesi islamici come la Libia, lo Yemen o la Tunisia?
Dovrebbero rispettare la scelta delle persone. Se la gente sceglie di vivere in uno Stato islamico, si deve tutti rispettare tale scelta. Se alcuni paesi sono spaventati che uno Stato islamico potrebbe condizionare il turismo o che le soleggiate spiagge egiziane non saranno più a disposizione, come sono state fino a qui, io rispondo che l'Egitto non è un resort europeo. Noi siamo un paese indipendente, abbiamo i nostri confini e le nostre terre. Non possiamo essere soltanto una spiaggia per gli europei. La mentalità nord-sud, dei padroni e degli schiavi, non può più essere accettata.
Molti salafiti hanno già proposto, in caso di un possibile controllo politico del paese, di proibire il consumo di alcol e l'uso di bikini nelle spiagge egiziane. Ma c'è anche chi, come Abdelmonem Shaheta, un salafita puro e duro, ha accusato lo scrittore Naguib Mahfouz di promuovere l'ateismo e la prostituzione e l'epoca faraonica di essere haram, cioè contraria alla religione islamica. Che posizione assume lei di fronte ad accuse di questo genere?
Penso che non ci sia nulla che possa essere completamente giusto o completamente sbagliato. Prendiamo le piramidi, per esempio. Io le considero da una differente angolatura. Le piramidi sono sicuramente un miracolo in termini di scienza ingegneristica, ma per me rappresentano un'era di schiavitù. Un re che uccideva migliaia di schiavi per costruire la propria tomba. Il problema dei portavoce dei salafiti è però che non diffondono i loro convincimenti con spirito logico. Fanno come George Bush: o sei con noi o sei contro di noi. Una cosa che non ha nessun senso ed è anche a suo modo terribile. Quanto a Naguib Mahfouz, non possiamo considerarlo né un angelo né un diavolo. Lo scrittore ha scritto ottime cose, ma ci sono alcuni argomenti dei suoi libri che non possiamo ignorare. Quindi è tempo di fare un discorso logico e non imporre le cose come bianche o nere o secondo il principio del prendere o lasciare.
Veniamo ai cristiani. Si dice che molti copti d'Egitto, alcune migliaia, in vista del prossimo controllo politico degli islamisti sullo Stato, abbiano lasciato l'Egitto preoccupati per le loro sorti. Quale approccio avete voi nel vostro movimento Salafia Costa, che è un movimento salafita ma a suo modo progressista, con la questione cristiana?
You know, at Salafia Costa, part of the founders are Christians.
Sai, nel nostro movimento Salafia Costa una parte dei fondatori sono cristiani. Abbiamo deciso questo perché vogliamo che Salafia Costa sia una piccola porzione di Egitto che comprenda tutti e ogni tipo di pensiero. Abbiamo deciso di raccogliere tutti i conservatori d'Egitto, dai liberali ai comunisti, ai cristiani ai musulmani, tutti. E abbiamo deciso di lavorare insieme in progetti comuni.
Per finire, allora, non tutti i salafiti, l'abbiamo capito parlando con lei, sono uguali e ugualmente ostili ai cristiani e alle istanze della modernità. Un'altra prova è il suo ottimo inglese. Com'è possibile che un salafita che propugna un ritorno alle origini e al messaggio originario del profeta Muhammad parli così bene l'inglese?
I miei genitori si sono molto concentrati per fornirmi la migliore formazione scolastica qui in Egitto e persino in Medio Oriente. Non si può sviluppare questo paese solo attraverso l'insegnamento islamico. Questo ti permette di avvicinarti di più a Dio, ma poi alla fine della giornata devi essere aggiornato e consapevole degli strumenti e della lingua richiesta per comunicare i tuoi messaggi agli altri.
Come abbiamo sentito, il salafismo è dunque senz'altro un movimento religioso ortodosso che difende la Sharia e una lettura rigorista del messaggio islamico originario. Ma al loro interno, nuove generazioni stanno sviluppando un discorso che potrebbe anche raccogliere il consenso e la disponibilità dialettica dell'Occidente. Su questo bisogna lavorare, perché le diversità si affinino tra di loro, dialoghino e cerchino, come spesso è possibile, un punto d'incontro.